l'incontro di Gesù con il giovane ricco. Dio ricompenserà in un grado per noi impensabile quanti rinunciano ai beni materiali, perché Dio non si lascia mai vincere in generosità.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Marco.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?» Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare. Onora tuo padre e tua madre». Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza». Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca. Va, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo. E vieni, seguimi». Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato. Possedeva infatti molti beni. Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: «Quando è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio?» I discepoli erano sconcertati dalle sue parole, ma Gesù riprese e disse loro: «Figli, quando è difficile entrare nel regno di Dio, è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. Essi, ancora più stupiti, dicevano tra loro: «E chi può essere salvato?» Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: «Impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché tutto è possibile a Dio». Pietro allora prese a dirgli: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito». Gesù gli rispose: «In verità, io vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo che non riceva già ora, in questo tempo, 100 volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni, e la vita eterna del regno che verrà». Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Quello che dice i nostri peccati.
Che bella pagina del Vangelo. Ma c'è qualche pagina del Vangelo che non è bella, che non è importante, che non dà luce e consolazione alla nostra mente, che non risponde alle esigenze, alle domande del nostro spirito? Ogni volta che ascolto la parola di Gesù, vedo come Gesù ci ha amato. Tutta la pazienza di stare qui con noi, di schiodarci dalla nostra ignoranza, disilluderci dalle speranze che ingannano l'umanità. Quanta fatica, quanto tempo sprecato, quanti insuccessi, quante paure. Liberaci da ogni turbamento, diremo tra poco. Il turbamento umano è legato ai limiti umani e anche alla soggezione a tutte quelle leggi della natura che possono schiacciare l'uomo, come ad esempio un terremoto. Ma dobbiamo parlare di altro. Noi dobbiamo parlare della potenza di Dio e della debolezza dell'uomo. Messi assieme, che succede? Che diventa debole Dio o diventa potente l'uomo? Secondo voi cosa succede? Tutte e due le cose. Gesù si è fatto debole, dice San Paolo, si è fatto povero, si è fatto peccatore per noi. Ha espiato i peccati degli uomini. Lui, Dio innocente, anzi l'innocenza per essenza. Questo possiamo dire che è debolezza. I pagani non avrebbero mai capito qualcosa di simile. Gli stessi ebrei che avevano ricevuto e conservato la profezia in cui era detto che un giorno sarebbe apparso Dio in carne e ossa sulla terra, gli stessi ebrei non avevano mica capito così gran bene, perché tutte le volte che Gesù parlava della propria divinità, della propria potenza, della figliolanza eterna col Padre, dicevano che era indemoniato. Lo minacciavano, ricordate, la prima volta, lesse il brano di Isaia nella sinagoga di Nazareth, lo cacciarono fuori per gettarlo dal burrone che sta lì vicino al paese di Gesù. Chi ci è andato l'ha visto. Gesù si così, ad un certo punto non lo videro più, potenza dell'uomo, tanto misera che se ci riflettiamo ci vergogniamo di fronte a Dio. Allora, questa potenza di Dio serve solo a Dio o serve agli uomini? Ma a Dio non serve più niente, a tutto. Allora se si mette in contatto con noi, lo fa perché ci vuole, quasi come lui. Ego dixi, di estis, dice la Bibbia. Io guardandovi ho capito che voi siete come dei, potenti come Dio, sapienti come Dio, immortali come Dio, e che vivete di amore nell'amore come Dio. Ecco, questo è il miracolo della potenza di Dio, che ci vuole come lui, creati a immagine e somiglianza di Dio. Non dice così la Bibbia? Allora, Dio è a disposizione dell'umanità, è un recupero continuo. Cosa succede quando noi commettiamo peccati? Stacchiamo la spina, ci allontaniamo da Dio. E allora tutto il sacrificio di Cristo è perduto. Le lacrime, il sangue di Gesù, le parole di Gesù non servono più a niente, se un'anima se ne va all'inferno. No, il sacrificio di Cristo non può essere inutile. Allora, ecco, Gesù ha istituito il sacramento della riconciliazione. Cioè, tu vai, prima riconosci i tuoi peccati, poi te ne devi pentire, poi vai e li manifesti al mio ministro, al quale io ho dato il potere di rimettere i peccati. A chi li rimetterete saranno rimessi. Sono queste le parole di Gesù, no? Le prime parole che disse dopo la sua risurrezione, remissione dei peccati. È perché Cristo ha a che fare con un'umanità imbastata di peccato, e lui lo sa. Noi senza la sua grazia, la sua misericordia, andremmo raminghi come Caino, che andava sempre col braccio così, si vergognava pure di esistere dopo che aveva ammazzato il fratello. Come va che esiste il mondo? Il sole, la luna, le stelle, tutte i milioni di costellazioni, miliardi di costellazioni che sono grandi anche più della nostra costellazione, sole, luna, Marte, eccetera. Come mai esistono tutte queste cose? Da dove sono uscite? Voi avete, qualcuno di voi ha la casa, nonostante le condizioni triste di oggi, non è che tutti siete in mezzo a una strada o tutte a casa in affitto, e comunque anche se siete a casa in affitto vivete in una casa. Quella casa, forse dalla sera alla mattina, durante la notte, mentre il proprietario dormiva, si è costruita da sola. Non l'ha fatta nessuno. Questa chiesa, ma voi pensate che qualcuno ha messo mano ai mattoni, alla calce, e qualche ingegnere ha ideato, no? E poi gli altri l'hanno costruita? No, si è fatto tutto da solo. Se io fossi convinto di questo, e voi doveste credere a queste parole, noi saremmo matti, tutti quanti. E allora come mai non diciamo matti quelli che dicono che non ha creato Dio, ma tutto esiste per caso? Per caso. Il caso l'abbiamo inventato noi, non avendo una risposta abbiamo appioppato questa parola stupida. E allora noi dobbiamo ricominciare da capo. Dio ha detto una sola parola e tutto è venuto all'esistenza. Quattro lettere, una sola parola, fiat. Cosa succederà alla fine del mondo? Perché il tempo va verso la fine, voi sapete, il sole illumina, riscalda, ma si consuma. Verrà un giorno in cui il sole non avrà più il calore sufficiente per riscaldare la terra, e la terra cadrà nel ghiaccio, nel gelo, e moriremo tutti, moriranno quelli che saranno ancora sulla terra. Quindi ci sarà una distruzione del mondo presente, quello che è venuto per volontà di Dio con una sola parola sua, fiat. Quando noi moriremo, tutti gli uomini moriranno, insieme a questa terra che si implode o esplode, e pensate alle parole dell'Apocalisse, non c'è tempo di andare a citare tutti i testi, ma se prendete l'Apocalisse avete un'immagine. Del resto anche Gesù nel Vangelo parla di stelle che cadono contro le altre, il mare che ribolle. Allora, quando accadranno tutti questi fenomeni, noi saremo morti, qualcuno sopravvivrà, ma dice il Vangelo che quelli che sopravviveranno invidieranno quelli che sono morti. Pensate che cosa terribile, è proverbiale, no? L'Apocalisse, un fenomeno apocalittico, significa senza più rimedio, senza riparo. Allora, che succederà? La Bibbia lo dice, Geremia dice che verrà un momento in cui Dio comanderà a tutte le ossa che sono consumate sotto la terra di tornare a vivere. E una sola parola sarà anche allora. È un fiat, è la sua volontà. Ma perché io vi sto dicendo questo? Perché noi dobbiamo aver fede e nella vita e dopo la morte nella risurrezione. Fuori del cristianesimo questa è fantasia. Quando San Paolo la prima volta annunziò la risurrezione di Cristo dentro l'Areopago di Atene, dove erano la Sapienza, i filosofi, finché parlò di un Dio incarnato, erano lì più o meno a vedere, a capire, quando disse che questo Gesù era morto, era risorto, disse: beh, adesso fermiamoci. Oltre questo punto la nostra ragione non ci va, quindi tu che ci stai dicendo? Per quello che riguarda l'uomo sarà solo un fiat e l'uomo tornerà a vivere. Quando Gesù andò nella casa di Marta e Maria, che avevano perso il fratello quattro giorni prima, Lazzaro era morto, Gesù ha detto: non piangere, tuo fratello vivrà, risorgerà. Lo so, Signore, nell'ultimo giorno. Ah, non hai capito, tuo fratello risorge adesso. Dove l'avete sepolto? Lì, accompagnatevi. Lì davanti fa una preghiera e poi dice: ti ringrazio padre perché mi hai ascoltato. E poi: Lazzaro, vieni fuori! La tomba si spalanca e quest'uomo esce ancora tutto fasciato, come si usava allora, vivo. Lui ha detto: scioglietelo da tutte quelle pende, dategli da mangiare. È quello che avviene ogni giorno, avverrà anche fra mezz'ora, qui, a noi. Scioglietelo, sciogliete dai nostri difetti, dai nostri peccati, dalle nostre paure, dategli da mangiare e Dio Padre e il Figlio si fa pane. Gesù è il corpo, sangue, anima e divinità che viene in noi. Ma vedete cosa succede? Ci avete pensato prima di entrare in chiesa che questa mattina avreste assistito a un miracolo così grande? Questa è la fede. Non ci possiamo addormentare su una realtà così potente. Dio si è scomodato fino a finire in croce, purché noi ci arriviamo a capire, a credere, a vivere secondo la sua volontà, che è per il nostro bene. Lui sa meglio di noi. Dice Gesù in una pagina del Vangelo: quando volete pregare, non vi mettete a moltiplicare le parole come fanno i pagani, i quali credono che parlando più a lungo fanno entrare nell'orecchio di Dio quello che voglio. No, Dio, il Padre, prima ancora che voi chiediate, già lo sa quello che vi occorre. E allora chiedete lo Spirito Santo, che è luce, la quale luce ci fa capire. Ecco la fede, la luce ci dice che noi possiamo sperare nel perdono essendo peccatori, e quella luce ci porta finalmente ad assomigliare di nuovo a Dio. Dio è luce, Dio è sapienza, Dio è amore, dice San Giovanni. Ecco, noi dobbiamo tornare a assomigliare a Dio. Queste cose sono vere. Sono tutte vere e non è tutta la verità. Se potessi vi terrei, vi inghioderei qui e vi, almeno 5-6 ore proprio per riempirvi, imbottirvi di questa pace e grazia di Dio. E così finalmente tornate a camminare nella gioia, sapete accettare anche il dolore, sapete piangere senza disperazione, sapete dire la mattina quando aprite gli occhi: Signore, grazie che ci sei, grazie per la vita che mi hai dato. Com'è bello vivere. Credo in un solo Dio.